Supreme Leader, the suite has been renovated to your specifications.
$20 a day for internet? What the fuck? And they accuse me of being an international criminal?
Beloved oppressor, try to get some sleep. Tomorrow is your big speech.
Nobody touched the minibar! It's a fucking ripoff!
Lunedì 6 dicembre 2021 comincia la settima puntata del minibar. Qui ai microfoni di Radiofonica, ovviamente ospiti come sempre dell'officina e di Francesco, della sua sapienza tecnica che ci permette di andare in onda ogni giorno. Grazie ancora. Chi l'avrebbe mai detto di arrivare alla puntata numero 7? Come chi avrebbe mai detto che Clint Eastwood avrebbe girato ancora un altro film, ancora un altro western, ancora un altro film, a mio avviso, ottimo. Non posso dire meraviglioso questa volta perché non è il miglior film di Clint Eastwood, però è un film che mi è piaciuto moltissimo. Comunque ne parleremo dopo perché è chiaramente il film della settimana e sarà l'argomento di una delle nostre due telefonate, anzi della seconda telefonata. Torna qui per noi con grande gioia Mauro Gervasini e con lui parleremo appunto di Cry Macho e del film di Clint Eastwood e poi chissà di cos'altro. Mentre la prima telefonata, come di consueto, spetta a colei che questa settimana che ha curato per noi, ha selezionato per noi la colonna sonora. Sto parlando di Valentina Guglielmo. Valentina Guglielmo è una collega esercente, se vogliamo. No, è esercente, non se vogliamo, era riferito alla collega perché c'ho un po' di ambiguità in questa fase della vita, però non importa. Parleremo con Valentina Guglielmo, che si è avventurata in un'impresa titanica. Ne avevamo già parlato, accennato in qualche modo a questa cosa qualche settimana fa. Lei ha riaperto un cinema e aprire un cinema dopo un momento storico come quello che abbiamo vissuto e drammatico per l'esercizio cinematografico, credo che sia un'opera più che meritoria, assolutamente folle. Però ne parleremo con Valentina, che sarà al telefono dopo il primo pezzo di questa, speriamo, piacevole puntata del minibar. Buon ascolto!
Behind. Not a yes sir, not a follower. Fit the box, let the mold, have a seat in the foyer. Take a number, I was lightning before the thunder.
To find the hunger, lightning is the shine, but I I've been working on the thunder.
Di nuovo dentro, non avevo alzato la leva del microfono, ma ci siamo. Il telefono sta squillando, stiamo per chiamare Valentina Guglielmo, che spero ci risponderà. Valentina Guglielmo si è avventurata in questa folle avventura, appunto. Eccola. Valentina,
ciao.
Ci sei?
Sì, ci sono.
Ciao, come stai?
Tutto bene, tu come stai?
Bene, molto bene, sono felice di sentirti e ti posso fare, perché l'ho già fatti, però lo faccio in diretta radiofonica, i complimenti per questa tua folle, l'ho detto almeno 10 volte da inizio della trasmissione, folle avventura, tu ti sei, hai deciso, non so per quale motivo, adesso ce lo racconti, di riaprire un cinema a Rovigo, per la precisione il cinema Teatro Duomo, che è in pieno centro, immagino, e dopo più di 10 anni di chiusura sei riuscita a riaprirlo e credo che sia una monosala, giusto?
È una monosala molto grande ed è un cinema teatro, quindi ciò vuol dire che faremo cinema ma anche teatro, perché abbiamo un grande palco e questo raddoppia la follia dell'avventura in cui ci siamo imbarcati, perché per fortuna non sono sola a fare questa cosa pazzissima ed è stato, come posso dire, un allineamento di pianeti molto particolare, nel senso che il tutto parte più di un anno fa e io non ero ancora coinvolta, e parte da la Fondazione Rovigo Cultura, che aveva appunto la volontà di riportare il cinema in centro della città, più una cooperativa che è Zico, ed è proprio Zico che adesso sta gestendo appieno la sala, e io con Zico, insomma, c'è stato questo incontro fortuito in cui mi hanno detto: senti, ma la vuoi una sala? E io ho detto: ma sì, dai, va, visto che ci sono. E quindi, insomma, per fortuna c'è una bella squadra dietro di me, però sì, la cassiera sono io ufficialmente.
Complimenti. Poi so che tu, diciamo, hai avuto una formazione anche da cassiere importanti, no? Perché le cassiere che vincono il biglietto d'oro e le salutiamo, le abbracciamo.
Esatto.
Stiamo parlando del Cinema Beltrade di Milano, che ha ricevuto la settimana scorsa, pochi giorni fa, il biglietto d'oro dall'ANEC, dall'AGIS, insomma dalle realtà che assegnano questo premio. Il biglietto d'oro non è altro che il premio alla sala che ha fatto più ingressi, e nel 2020 devo dire che il Cinema Beltrade ha staccato un bel numero di biglietti a discapito del momento storico che stiamo vincendo, e se lo meritano a Pieri, Monica, Paola, Roberta, tutto lo staff, insomma, che ruota attorno al Cinema Beltrade, perché veramente è un luogo pieno di talento e pieno di voglia di fare, perché sono instancabili stacanovisti.
Sì, stacanovisti e instancabili, ma poi hanno un gran cuore, un gran cervello, e li mettono tutti, insomma, nel lavoro che fanno. È un giusto riconoscimento a loro.
Sì, abbiamo aperto questa piccola parentesi perché, per dire che non è che sei finita a gestire un cinema solo perché conoscevi questi di Zico, insomma.
No, tra l'altro non li conoscevo, no, io vengo dalla distribuzione cinematografica, e quindi sono negli ultimi 10 anni ho avuto la fortuna di conoscere tanti cinema in Italia, soprattutto quelli più resistenti, quelli più attenti ad un certo tipo di prodotto, che era quello che, insomma, gestivo io, e nel tempo ho avuto anche la fortuna che molti di questi esercenti di questi cinema siano diventati amici, e poi la pandemia ci ha, nel momento peggiore e più buio, ci ha fatto un enorme regalo, perché Paola e Monica, che nominavi, hanno un po' dato vita a questo gruppo di sostegno psicologico visto il momento, che ha fatto sì che una trentina, insomma, di esercenti che già si conoscevano, alcuni più, alcuni meno, alcuni proprio no, e si mettessero insieme prima a chiacchierare e poi a inventarsi tante cose per far sì che il pubblico non si sentisse anche abbandonato, per dare un segnale della loro vitalità nonostante le porte, diciamo, fisiche fossero chiuse delle sale. E da lì, insomma, un po' l'esperienza appunto della distribuzione, ma anche con le sale, ho lavorato anche con diverse sale a Roma, a Bologna, eccetera, eccetera, e più questa esperienza meravigliosa durante la pandemia che mi ha portato a capire che il sogno della mia vita era fare l'esercente. Il perché non lo so, non chiedermelo perché so che è una cosa un po' folle, però era quello, e in tutta questa confusione è venuta fuori questa proposta e quindi ho coronato, insomma, un percorso lungo che mi ha portato ad essere ufficialmente la cassiera del cinema teatro.
Ad essere esercente, a doverti scontrare con le agenzie, con le percentuali di noleggio, con i colleghi più o meno arroganti. Adesso non so quale sia la piazza di Rovigo, insomma, quali siano le situazioni. Io mi auguro che siano tutti colleghi che felici di un concorrente in più, e scontrarti con la KDM che non arriva in orario, con la SAC, con tutta una serie di problematiche che però fanno parte del lavoro, che probabilmente è uno dei lavori più belli del mondo. Io dico sempre questo perché essere un mediatore, cioè sei un punto di contatto tra presuntuosamente tra il regista e lo spettatore, dunque senza di te quel dialogo non c'è. Possono mettere in piedi tutte le piattaforme, tutte le televisioni del mondo, proiettare film, sì, è vero, chi ha gli strumenti arriva ovunque, ma c'è un pubblico, una marea di persone che non hanno gli strumenti e che hanno bisogno di incontrarle, incontrare gente come te, come Valentina, come Paola, come Monica, come Umberto, come tantissimi esercenti che ci sono in Italia, che riescono a costruire le situazioni per cui anche chi non ha gli strumenti ha la possibilità di scoprire, di crescere.
Ma sai, è anche una questione, non credo che sia solo questo, è questo sicuramente, ma è anche proprio una questione poi di esperienza, nel senso che forse sono forse un po' banale, un po' romantica, ma soprattutto dopo la pandemia abbiamo scoperto quanto bello è condividere un'esperienza, e quindi anche l'esperienza cinematografica, anche la visione del cinema, qualsiasi tipo di cinema, non voglio pensare che sia solo l'essè o il cinema d'autore che valga la pena, qualsiasi, sia bella la condivisione, e la condivisione la fai in un luogo che te lo permette, e quindi anche quello secondo me è una cosa molto importante.
Bene, senti, il motivo di questa telefonata non era parlare del cinema Duomo, ma bensì la tua colonna,
sì.
È chiaro che le due cose sono legate, però vorrei capire che ci hai fatto ascoltare, perché prima di telefonarti abbiamo passato Thunder, che è un pezzo che in radio è passato tantissimo, però deve esserci una motivazione per cui tu ce lo hai proposto.
Sì, in realtà l'idea era di farvi sentire Thunder, ma con una versione diversa, perché è un featuring con un artista che si chiama Keyfly, che mi è piaciuto molto. Allora, la motivazione è molto personale, perché oltre ad essere un esercente, siccome non ero matta abbastanza, sono anche un po' una fangirl e ho questa grande passione per gli Imagine Dragons, ma in particolare quella canzone l'ho scelta tra le tante che mi piacciono, perché il giorno che ho aperto il cinema, che è stato l'11 novembre di quest'anno, me la sono dedicata da sola. Anche qui forse pecco un po' di presunzione, cosa che non faccio mai, però c'è un passaggio, insomma, la seconda strofa della canzone che ha un po' quel gusto di rivalsa, no? Il fatto di riuscire a aver raggiunto un obiettivo importante quando in tanti ti dicono: no, ma rinuncia, ma cosa ci pensi a fare, ma ti pare, cosa lo fai a fare? E invece ce l'ho fatta, ho aperto un cinema, e tra l'altro in questo periodo folle, e per farlo sono tornata a casa, sono tornata nella mia città di origine.
Poi l'hai fatto velocemente, dunque veloce come un tuono, per citare.
Esatto, e poi veloce come un tuono, esatto. E quindi era la canzone che più in questo momento, diciamo, mi rappresenta del gruppo che in questo momento è nel mio cuore, ecco.
Ottimo. Senti, e poi ci sono le altre due scelte che io adesso ti chiederò di commentare. Prima il terzo brano che hai selezionato, perché poi lo passerò io al termine della trasmissione dopo la seconda telefonata, e poi tu, quando ci saluteremo tra qualche minuto, lancerai tu il secondo brano, che devo dire Il terzo adesso ce lo commenti, il secondo è stato un colpo al cuore per me, perché sei andata a scavare in quel mondo che mi piace tanto. Dunque,
non lo immaginavo, ma è anche un po', diciamo, un po' una dedica a te, devo dire, quel brano. Devo dire la verità, in parte, diciamo che ci sei anche tu di dentro. Il terzo brano è ricordami il titolo, perché
Oddio,
non me lo ricordo.
Giancane, abbiamo la colonna sonora di...
Allora,
non lo volevo dire, dai.
No, hai ragione. Allora, ci sono delle ragioni... Allora, anche qui sono una fangirl e sono una stalker ufficiale di Zero Calcare, che è sulla bocca di tutti in questo momento per la serie TV. Ma ho scelto in particolare la canzone di Giancane perché ho la fortuna di averli conosciuti, di aver conosciuto il gruppo. Giancarlo è una persona splendida e volevo dare risalto anche alla colonna sonora, che secondo me è parte integrante di quella serie, cioè la rappresenta proprio bene, e che consiglio a tutti. È una serie, insomma, TV, di animazione di Zero Calcare. Chi non l'ha sentita, si chiama Strappare lunghi bordi, e la canzone che accompagna i titoli di testa di questo delle puntate è di Giancane,
e si chiama Strappati lungo i bordi.
Esatto, che si chiama Strappati lungo i bordi,
come se fossimo tutti giustamente dei personaggi frutto dei disegni di Michele.
È un po' di Michele Rec. No, in realtà un po' il senso è che uno si fa no, disegna una formina su un foglio e per tutta la vita provi ad andare lungo i bordi di quello che ti sei preformato, di che qualcuno ha disegnato per te, e poi ti accorgi che più strappi il foglio, più in realtà quei bordi non è che li becchi tanto, no? E mi piace l'idea di non essere rimasta nei bordi di quello che era disegnato.
Era disegnato, brava, questa mi piace molto. Questa cosa. E no, volevo, se vogliamo spendere due parole solo su questa serie, perché sì. Io la sensazione che ho avuto appena sono entrato nella prima puntata della serie, è una roba triste dire puntata serie, a me mi mette un po' di orticaria, però per Zero Calcare si fa questo ed altro. E ho detto, cazzo, finalmente qualcuno che parla di me, cioè i miei riferimenti, la mia cultura, la mia identità, sta dentro una serie di Netflix, è folle
problema,
tutto questo.
Il problema di Zero Calcare è quello, il problema di Michele Rec è che è riuscito con i suoi disegni, che possono esteticamente piacere o meno, toccare un'intera generazione, ma la follia poi sta nel fatto che sì, tocchi un'intera generazione perché mi parli di Cavalieri dello Zodiaco e mi disegni la mamma come Lady Cocca di Robin Hood, che della Disney, che insomma non è detto che uno possa conoscere, ma poi tocca delle cose, delle corde emotive che stanno veramente dentro chiunque. Io mi accorgo che i lettori di Zero Calcare vanno veramente dagli over 60 ai ragazzi giovani, adesso perché è di moda. E magari infatti non mi colgono quel riferimento pop,
però ci stanno dentro.
Ma ci stanno dentro.
Guarda,
tantissimo.
Sono stato anch'io. Sono stato anch'io contaminato da questa cosa, perché diciamo, ho diverse frequentazioni ultimamente di ragazzi giovani dal 98 in su, cioè stiamo parlando veramente di bambini, perché se riguardo io nato negli anni 80, a 18 anni sono nati loro, e l'idea è che loro stiano discutendo di Zero Calcare, di questa serie, proprio mi rincuora. Ora, mi dà tanta speranza, e la colgono, sì. Capiscono il senso, sono dentro. Magari ti fanno una domanda su Genova, perché non hanno, no?
non hanno
idea.
Quell'anno, ecco. Certo, quell'anno infame.
Però ci sono dentro e sono consapevoli che quello che racconta Michele è una cosa che li riguarda.
Però tu capisci che la potenza di Zero Calcare sta proprio lì, che un ragazzino di 15 anni ti chieda che cosa è successo a Genova. O che un ragazzino di 14 anni, di 16, di 18 si chieda che cos'è Rojava e che perché Cobain Calling, si chiama così il fumetto, cioè la sua bellezza è l'aver usato un linguaggio comune veramente a tanti, e poi essersi spinto più in là, aver fatto quel passo che difficilmente quando uno sforza poi nel commerciale si fa. E invece lui ha avuto, ma non dico il coraggio di farlo, ma ha avuto la potenza per farlo, l'appoggio, perché comunque ha avuto degli editori che gliel'hanno permesso, e l'ha fatto, ed è secondo me un esempio bellissimo anche proprio di come gestire il fatto di sbucare su una scena che poi diventa commerciale, no? Lui, mi ricordo una delle prime volte che andai a fare i famosi firmacopie di Zero Calcare, che già duravano tipo fino alle 6 di una mattina, e quindi in una fumetteria di Milano de notte l'editore di Zero Calcare, Michele Foschini della Bao, viene fuori e ci dice, preoccupato, che Zero non aveva ancora mangiato e che non era voluto nemmeno andare in bagno, e forse ci sarebbe stata una cosa per farlo andare in bagno. Però era preoccupato, ma allo stesso tempo Michele Rec, quindi Zero Calcare, gli aveva risposto: ma tu lo sai dove vengo io? Sì, Michele, lo so, tu, cioè, c'hai presente che io frequentavo i centri sociali? Sì, ecco, tu ce li hai presenti i bagni dei centri sociali? Sì, ecco, ma adesso sai perché io il bagno non ce vado mai quando sto in giro, quando la so parlare. Quella roba lì è quello che secondo me lo caratterizza, ed è, insomma.
Ottimo.
Sarà capito che mi piace Zero Calcare?
No, no, devo dire, no, sono contento, sono contento perché ci hai dato la possibilità di parlarne e non ne avevamo ancora parlato. Sono felice di averlo fatto con te. Senti, dobbiamo chiudere perché il tempo è tirando, e prima di lanciare l'ultimo brano devo farti i complimenti per la programmazione della sala che adesso andiamo a denunciare, perché io negli anni scorsi facevo sempre una classifica dei 10 film più importanti dell'anno secondo il mio insindacabile giudizio, li pubblicavo su Facebook. Dato che sono latitante da Facebook ormai da tanto tempo, quest'anno non la farò, probabilmente, non lo so, adesso vediamo se alla fine l'urgenza di apparire è più forte della scelta di non esserci. Vedremo se riuscirò a sublimare questa cosa, però ci sono due film in programmazione che tu hai, che sono due dei miei 10 preferiti dell'anno, tra l'altro usciti da poco in sala, sono attualmente in sala, dunque recuperabili, e sono Il potere del cane,
meraviglioso,
di Jane Campion,
amato,
che è un film, secondo, guarda, al momento è il mio, è il film dell'anno per me, e Annette di Leo Carax, che è probabilmente il secondo, non lo so, il terzo, però comunque.
Allora, devo dire che questa settimana col potere del cane vado abbastanza su sicuro, essendo io una sala parrocchiale, che quindi ha comunque una sua, un certo tipo di identità, con Annette vado veramente a pungolare il pubblico rodigino che da 10 anni non ha un cinema, e manco prima ce l'aveva il cinema del Sebas e qualche rassegna, quindi me lo vado a giocare. Però mi stanno dando tante soddisfazioni, perché hanno amato La persona peggiore del mondo, hanno amato Petite Maman, e quindi spero che continuino a sostenere le scelte che faccio in programmazione.
Tra l'altro, La persona peggiore e Petite Maman stanno tra i primi 10, anche questi due, secondo me.
Visti? No. Vabbè, magari sentiamoci più spesso, così
sì,
dai, infatti, dei ricominci su questa cosa.
Okay. Infatti. Bene. Senti, io ti abbraccio, ti chiederei di lanciare l'ultimo brano e spero di venirti a trovare presto, perché sono stracurioso di sedermi sulle poltrone del cinema Duomo.
Allora, l'ultimo brano, eravamo quattro amici al mar di Paoli, e l'ho scelto perché un po' mi ricordava l'esperienza di un famoso cinema perugino, non so se conosci, non so, magari...
Non vado al cinema, dove... io non faccio sport.
Vedi?
Non fumo, no, guarda, non studio, non lavoro.
Non sai niente.
Non studio, non lavoro, non vado al cinema, non faccio sport.
Così, sì. No, in realtà dopo che mi hai chiesto di partecipare al programma l'ho risentita per caso per radio, e mi ha colpito al cuore più di quanto non abbia mai fatto, perché era un po' il sunto di quello che sta un po' accadendo anche a noi, a questo gruppo di esercenti di cui parlavo prima, no? E siamo tutti Perosino Paoli, cioè siamo tutti quelli che sono rimasti a quel tavolo e che adesso magari ascolteranno le generazioni future, anche se intorno a noi qualche amico, insomma, se n'è andato o ha cambiato idea, e niente, ho la fortuna di avere un sacco di resistenti vicino da cui copierò un sacco, spero, e prenderò ispirazione, e quindi la dedico più che altro a loro. E
allora ce l'ascoltiamo, ce l'ascoltiamo.
Sì.
Ciao, un abbraccio,
ciao,
e buon ascolto.
Grazie.
Ciao.
Buon ascolto anche a voi, ciao.
amici al bar che volevano cambiare il mondo, destinati a qualche cosa in più che a una donna ed un impiego in banca. Si parlava con profondità di anarchia e di libertà. Tra un bicchier di coca ed un caffè tiravi fuori i tuoi perché e proponevi i tuoi farò. Eravamo tre amici al bar, uno si è impiegato in una banca, si può fare molto pure in tre, mentre gli altri se ne stanno a casa. Si parlava in tutta onestà di individui e solidarietà. Tra un bicchier di vino ed un caffè tiravi fuori i tuoi perché e proponevi i tuoi però. Eravamo due amici al bar, uno è andato con la donna al mare. I più forti però siamo noi, qui non serve mica essere in tanti. Si parlava con tenacità di speranze e possibilità. Tra un bicchier di whisky ed un caffè tiravi fuori i tuoi perché e proponevi i tuoi sarà. Sono tutti quanti a casa e quest'oggi verso le tre sono venuti quattro ragazzini, sono seduti lì vicino a me con davanti due coche e due caffè. Li sentivo chiacchierare, han deciso di cambiare tutto questo mondo che non va. Sono qui con quattro amici al bar che hanno voglia di cambiare il mondo.
Eccoci qua, rientriamo dopo aver ascoltato questa meravigliosa canzone di Gino Paoli, aver salutato Valentina e intanto squilla il telefono e chiamiamo
qua,
Mauro Gervasini. Ciao Mauro, un abbraccio grande.
Ciao, buongiorno, buongiorno, ciao.
Buongiorno a te, benvenuto al mini bar, benvenuto a Radiofonica. Anzi, bentornato perché siamo stati insieme poche settimane fa e poco prima parlavamo di Annette, vedi, con Valentina Guglielmo che ha appena riaperto il Cinema Duomo a Rovigo, film che a te non ha fatto impazzire, ma a tua difesa posso dire che sei un grandissimo estimatore del cinema di Caraxo.
Assolutamente, quindi puoi capire il mio travaglio.
Io l'ho capita quella recensione, qualcuno mi ha detto ma è ingiusto, no, non è ingiusto, a me il film ha fatto impazzire, non sono d'accordo con te sul giudizio, ma tanto questo lascia il tempo che trova. Mauro, andiamo di corsa perché so che tra un po' ci devi lasciare, grazie davvero di esserci. E questa settimana è uscito un film di un grande, di un gigante, forse del gigante del cinema contemporaneo. Stiamo parlando di Craymacho, di Clint Eastwood, e niente, ne volevo parlare con te perché questo invece il film ti è piaciuto molto.
Allora, ma tu l'hai visto?
Io l'ho visto.
Allora, dico subito questo, il film mi è piaciuto nel senso che mi sono ritrovato assolutamente coinvolto nella storia e alla fine mi sono anche un po' commosso. Devo dire oggettivamente che si vede che Clint è diventato vecchio, insomma, del sì. Resto non fa nulla per nasconderlo, ha più di 90 anni, perché il film ha, poi se dovessimo star lì proprio a calcolarlo metro per metro, ha delle imperfezioni, alcuni personaggi scritti male, anche qualche sequenza che perde un po' di tensione come non sarebbe mai successo ai vecchi tempi, quindi voglio dire, è un film imperfetto, però nell'imperfezione recupera quel respiro tipico suo, così appassionato ai personaggi, e non parlo soltanto del personaggio che interpreta lui, che comunque è come se fosse lui che fa i conti con se stesso praticamente.
Certo.
Però ci sono delle sfumature anche in altri personaggi, penso per esempio a quello di Maria, che è questa donna che lui incontra sul suo cammino e con cui svilupperà un'amicizia che forse sarà anche qualcosa di più di un'amicizia, nonostante, voglio dire, la stagione della vita sia quella che volge al declino, insomma, come
è
ovvio.
È un ultimo giro di danza, se vogliamo.
Sì, letteralmente, per chi ha visto il film, nel senso che adesso non voglio anticipare troppo, però la questione danza ha una chiusa, rappresenta un po' una chiusa, che poi tra l'altro è anche un grande omaggio, ed è questo il motivo è questo l'elemento che mi è piaciuto di più, quello che sto per dire, è anche un grande omaggio alla cultura musicale e conviviale di quelle zone. Stiamo parlando delle zone di frontiera, siamo tra gli Stati Uniti e il Messico ovviamente, e quindi la cultura Tex-Mex, però per una volta non declinata alle sparatorie e a ricordati di Alamo e alle rivendicazioni, ma appunto ad un terreno comune che è quello della musica prima di tutto, ma anche del cibo se vogliamo, cioè, e questa è una cosa che non ha notato nessuno, però è uno dei primi film di Clint Eastwood in cui il cibo che viene cucinato a lui da questa donna, e loro due non parlano la stessa lingua, perché lui non sa lo spagnolo e lei non parla inglese, e passa anche attraverso questa cosa, una sorta di pranzo di babetta alla messicana, a un certo punto glielo fa trovare sulle scale della chiesa dove ha dormito, della casa dove ha dormito. E quindi tutte queste cose che mi sembrano così trattate bene all'interno del film, con cura, come se lui davvero ci tenesse. Poi ripeto, la sceneggiatura che è di Nick Schenck, che è lo stesso che ha scritto Gran Torino, lì ovviamente è una vetta che non certo. possiamo più immaginare, certo. Cioè, voglio dire, però va bene così, non è che come ho anche scritto nella recensione, i capolavori devono essere pochi per essere tali, perché sennò sarebbe troppo facile, quindi qui c'è anche un riferimento grosso a Un mondo perfetto, ma anche in questo caso non siamo a quei livelli, però nonostante questo, ecco, io mi sento di consigliarlo a chi piace naturalmente il cinema di Clint Eastwood, stiamo parlando di un post-western con musica country, cavalli e pick-up, quindi voglio dire, deve piacere questa roba qua, perché se uno non è interessato a
si trova a disagio, questo è evidente, però io come te e come tanti altri, che poi insomma c'è un bellissimo speciale sul film TV che è uscito martedì scorso, che invitiamo a recuperare perché ancora in edicola, chi non l'avesse fatto può comprarlo e godersi questo speciale meraviglioso dove hanno scritto insomma non i primi che capitano, dunque insomma è un piacere leggerlo. Questo è un film a cui bisogna voler bene. Io mi sento di voler bene a Clint come ad un nonno che ogni volta però anche se delira in qualche modo, se leggo tra le pieghe del suo racconto, sento che mi sta spiegando qualcosa, sento che mi sta facendo crescere, sento che mi sta ancora Bravissimo. Insegnando, nonostante magari...
Sono d'accordo, qui devo dire però c'è anche qualcosa di più, cioè c'è anche veramente come la richiesta allo spettatore di essere partecipe di questa... di essere partecipe attraverso la commozione di questo ultimo viaggio, perché poi adesso magari io gli auguro di fare ancora un sacco di film, però non credo più come attore.
Sai che questa cosa però ce la siamo detta tante volte, no? Allora,
cioè, è vero, quando... sono come i concerti dei Rolling Stones.
No, ma sai perché se tu guardi il cinema suo degli ultimi 10 anni, adesso vado così a memoria, però ci sono questi passaggi dove lui è in scena e sull'ultima scena c'è sempre un passaggio di consegna. Gran Torino, simbolico, no? Ma The Mule, dove alla fine si incontra con quello che è il suo figlio artistico, se vogliamo, no? A cui dà la benedizione quando alla fine arriva l'investigatore, che non ricordo il nome
Bradley Cooper,
assolutamente, perdonami, sai che io ho questi buchi, in cui gli chiede ma perché cioè quel momento lì è il momento di passaggio che poi è sancito con il film meraviglioso che ha girato Bradley Cooper a distanza di un anno, forse aveva già girato, ma che abbiamo visto successivamente, subito dopo The Mule, e sapendo la storia che c'è dietro a Star Is Born, che era un film che doveva girare Clint Eastwood, che poi invece ha girato Bradley Cooper, c'è quasi una chiusura del cerchio anche questa volta,
senza contare che Bradley Cooper in A Star Is Born è un cantante alt country, quindi comunque con problemi col padre, quindi insomma effettivamente questo qui è un collegamento al quale non avevo pensato, ma interessante,
vedi. E poi su quest'ultimo film, quel non passare la linea, no? Non varcare quel non tornare a casa, il non tornare negli Stati Uniti di Clint è simbolico, cioè è un qualcosa che ci
allora,
dice molto.
Purtroppo per immergersi veramente in tutto il finale di questo film bisognerebbe rivelare delle cose che non voglio rivelare per rispetto a chi non ha visto il film, perché comunque questo è anche un film di racconto. Però all'inizio del film lui entra in campo con il pick up, appunto, nel modo più classico possibile, no? Entrato in campo di Clint Eastwood e con questa canzone fuori campo, che è una canzone country che si intitola Find a New Home, cioè trovare una nuova casa. Ed è il tema del film, se vogliamo, però è anche, non è più soltanto la nuova casa da cui in qualche modo ripartire per un nuovo viaggio, ma è la nuova casa dove fermarsi per sempre, insomma, in qualche modo da questo punto di vista il tono crepuscolare è molto, molto sincero, ed è questo il motivo per cui il film mi è piaciuto, ripeto, nonostante i difetti, perché
ma
poi
Ma
se noi faremmo torto al cinema di Clint se noi pensassimo che questo è a livelli dei film che abbiamo citato finora, nel senso che non lo è, però fa niente, nel senso che va bene così, a 91 anni ha fatto un film che si intitola Cry Macho, poi Cry Macho è un nome, ma anche questo lo lascio scoprire agli spettatori, è un altro elemento di quella cultura di confine. Sì. A cui accennavo prima, e però naturalmente si può leggere anche, come lui lo dice a un certo punto, la parola macho è una parola sopravvaluta. Quindi,
ecco, no, ma fare anche appunto i conti con se stesso, ma questo è tipico del cinema di Eastwood, negli ultimi 20 anni ci ha abituato a rielaborare tutta, no, i suoi stereotipi, ci sorprende, ma è il motivo anche perché, poi la dico banalmente, ma a noi, diciamo così, di larghe vedute, più un pochino più moderni, progressisti, di sinistra, eccetera eccetera, ci piace tanto il cinema di un conservatore, perché lui si mette sempre in discussione, cioè le sue idee politiche, non lo so, io scherzo, ad avercene noi un leader della sinistra con la visione di Clint Eastwood, cioè,
sai che ci sono delle insomma ci sono dei critici la cui, diciamo, patente politica è fuori discussione, che sono assolutamente d'accordo con te su questo punto, però questo è un argomento troppo ampio, quindi lo lasciamo a un'altra discussione.
Assolutamente.
Perché se no apriamo troppi fronti.
Tu te ne devi andare. Senti, in chiusura, sperando di sentirci presto senza romperti troppo le scatole, ti chiedo: qual è il tuo film del cuore di Clint? Ma te lo chiedo perché voglio dire qual è il mio, non per altro.
No, no, ma io ce l'ho. Io non l'ho mai cambiato negli ultimi 20 anni. Ed è Il Cavaliere Pallido. Il Cavaliere Pallido per me è il più bel film di Clint Eastwood ed è uno dei miei western preferiti, oltre che uno dei miei film preferiti, perché essendo, quindi lo dico sempre per vari motivi, ci ho anche scritto comunque Il Cavaliere Pallido.
E io invece ti dico qual è il mio a questo punto, te lo voglio dire, è stato citato più volte in riferimento a questo film, forse non è il più bel film di Clint, io non lo so, però per me, quando l'ho visto, essendo nato nell'81, era il 1993, ho visto quel film e è stata una valle di lacrime che non pensavo si potesse piangere al cinema a 13 anni, a 12 anni, e invece è accaduto, sì. Ed è Un mondo perfetto, che io lo amo alla follia.
È sul podio.
Era il momento in cui si faceva tutto con Kevin Costner, ma Clint ha fatto il film più bello con Kevin Costner in assoluto.
Assolutamente, sì, sono d'accordo.
Mauro, io ti ringrazio, grazie tante per il tuo tempo, un abbraccio, a presto.
Alla prossima. Ciao.
Ok, noi rientriamo in studio e ci prendiamo qualche minuto in più perché con Mauro siamo andati veloci, perché stiamo per lanciare l'ultimo brano della selezione di Valentina che ci ha raccontato prima, e stiamo parlando di un brano che in questi giorni, se volete ascoltare, ovviamente i brani li trovate su YouTube, li trovate su Spotify, li trovate ovunque, però questo a maggior ragione lo trovate su Netflix. Sto dicendo una cosa che chi mi conosce sa, che chi mi conosce lo sa, come diceva Alberto Tomba, chi mi conosce sa che sto dicendo una cosa che faccio fatica a dire, perché non sono certo il più grande sostenitore di Netflix nel mondo che ci circonda, ma questo brano lo trovate su Netflix perché è il brano iniziale, è il tema portante della serie di Zero Calcare, ne abbiamo parlato prima con Valentina, Strappare lungo i bordi. Il brano è di Giancane e si chiama Strappati lungo i bordi. Buon ascolto.
Ricordi qualche anno fa, quanto eravamo soli, sempre rinchiusi dentro un garage e tutto il mondo fuori. Ma adesso che è cambiato tutto, cambi tu e la tua città. Ma adesso che è cambiato tutto, anche la musica. Qui sembra tutto giusto, è tutto giusto, è a me. Mi sembra tutto giusto, è tutto giusto, il mio disgusto. Va, quanto eravate sordi e noi cresciuti in cattività, strappati lungo i bordi. Ma adesso che è cambiato tutto, cambio io e questa città. Ma adesso che abbiamo ammazzato anche la musica. Qui sembra tutto giusto, è tutto giusto, è a me piuttosto. E sono giorni che non sogno più. Sarà che forse sto crescendo anch'io. Distruggo un'altra sigaretta mentre tutto intorno scorre. Solo io rimango immobile.
attimo, e come succede ai brani punk, si stacca la spina alla fine, e questo non poteva essere sfumato, bisognava staccarlo così. Grazie, grazie Valentina per questa meravigliosa colonna sonora che mi è piaciuta da morire. Devo dire che questo è un programma schizofrenico, chiaramente, come il suo conduttore, probabilmente, non lo so, non me l'hanno diagnosticato, dovrei magari farmi fare un controllo, però è un programma schizofrenico dal punto di vista musicale, perché questa idea di chiedere a N persone di darci la colonna sonora intanto compensa le lacune del sottoscritto, che forse non ha una cultura musicale così profonda e ampia da poter coprire tutta una stagione di puntate di una trasmissione radiofonica, e dall'altro lato ci permette di andare nell'intimo, in profondità di qualsivoglia persona che viene invitata a raccontarci la sua storia, a raccontarci quelli che sono i suoi ascolti. Bene, siamo arrivati al fatidico momento della conclusione, dove appunto ci avviciniamo a quello che sarà l'ultimo brano della trasmissione, che dà il senso a questo momento conclusivo, a questa settimana o in generale, dà un po' il senso delle cose, è il brano che scelgo io. Sono molto limitato e per quello ne scelgo solo uno a puntata. Bene, il brano. Allora, andiamo per libere associazioni, come si fa di consueto a questo momento della puntata. Oggi intanto vado incontro a quelli che mi dicono che la faccio troppo lunga, perché vediamo, probabilmente sarà un pochino più corta questa puntata, perché le telefonate sono state più brevi e dunque in fondo non ho così tante cose da dire. Allora, in questa settimana ho riflettuto su due cose particolarmente. La prima è inevitabile, è sulla... No, cominciamo dalla seconda. La seconda, martedì scorso era l'anniversario di morte di uno dei più grandi registi in assoluto. Di solito si dice sempre il più grande regista italiano, il più grande regista francese. Sai, la nazionalità nel mondo dell'arte serve forse a spiegare, a giustificare certe scelte che fa l'artista, però poi sei artisti a livello globale, universale. E uno dei più grandi in assoluto per me si chiama Mario Monicelli. Il 29 novembre del 2010 Mario Monicelli decideva di porre fine alla sua esistenza, un'esistenza che non giudicheremo, ma che ha lasciato a noi la grandezza e la meraviglia di tante perle. Ecco, prima si parlava di un gigante del cinema americano come Clint Eastwood, probabilmente se dovessimo parlare di un gigante assoluto del cinema italiano, probabilmente non ha vinto gli Oscar, non ha vinto tanti premi quanto altri importantissimi autori italiani, ma sicuramente lui è uno dei più giganteschi. La sua filmografia è sterminata, no? dai primi film muti, dai primi film di Totò. Lui ha fatto il primo Totò a colori, è stato regista del primo Totò a colori, che si chiama proprio Totò a colori, assieme a Steno, che è il padre dei fratelli Vanzina, autore tra l'altro di un film che iconico e di culto come Febbre da cavallo, che tutti in qualche modo abbiamo visto nella nostra, ci è capitato di vedere, se non interamente almeno a pezzi, dove c'è un altro grande mattatore che purtroppo ci ha lasciato in questa stagione, che è Gigi Proietti, e così ricordiamo anche Gigi Proietti, ci fa piacere. Insomma, Mario Monicelli ha fatto film per un secolo intero, e questi film sono, non lo so, La Grande Guerra, che è il film che gli ha dato il Leone d'Oro nel 1959, con Sordi e Gassman, che racconta appunto di questa coppia di soldati durante la Prima Guerra Mondiale. I Soliti Ignoti è un altro film capolavoro assoluto, con Totò per l'appunto, e quella voglia di Totò. Vi ricordate quella scena in cui il brigadiere va a fare il controllo di Totò, che dovrebbe essere agli arresti domiciliari, insomma c'è un domicilio coatto per ragioni ovviamente di legalità, il carabiniere va a fare la sua visita consueta, e Totò sul tetto del palazzo dove abitano sta facendo lezione di scasso all'improbabile appunto compagnia dei Soliti Ignoti, che da lì a poi si appresteranno al furto, e c'è questa scena dove lui viene viene sorpreso tutto d'un tratto e tra questi panni stesi, la tipica immagine dei tetti, dei terrazzi, sopra i tetti, le terrazze sopra i tetti della città di Roma, con tutti i lenzuoli stesi, insomma, con biancheria stessa ad asciugare, e lui che si fa? Si lavicchia, e tutti quanti stanno lì a lavare. Raccontato così magari non fa ridere, ma rivederla negli occhi per me è sempre una scena meravigliosa, e spesso lo dico questa cavolata. Che si fa? Si lavicchia, brigadiere, si lavicchia. Comunque, Mario Monicelli ci ha lasciato il 30 novembre, e il 29 novembre, dunque poco fa, la settimana scorsa, l'anniversario della sua morte, 11 anni, perché era il 2010, e dunque inevitabilmente questa settimana ho pensato a lui. Ho pensato a lui anche per l'altro motivo che volevo dirvi prima, e che appunto in questa settimana si è spesso parlato di quella che sarà la riforma fiscale, che coinvolgerà, probabilmente ne stanno discutendo, cioè forse ci sarà lo sciopero generale, non si sa, non mi rendo conto di quanta gente possa partecipare nel 2021 in questo momento storico ad uno sciopero generale, che però forse è fondamentale in questo momento per provare ad indicare una via, una barra da seguire in qualche modo a questo governo, perché da quello che ha trapelato dalla commissione finanziaria si sta discutendo del cuneo fiscale, famigerato cuneo fiscale, se ne è parlato tantissimo. Sostanzialmente sarebbe il taglio delle tasse che il lavoratore paga in busta paga per avere un aumento di stipendio pagando meno tasse, avendoci una pressione fiscale minore. Beh, la proposta, l'idea era quella di togliere il bonus, prima Renzi e poi Conte, perché Renzi ce l'aveva dato ad 80 euro, Conte lo ha esteso a 100 euro. Sostanzialmente le fasce di reddito che mi coinvolgono, che coinvolgono la gran parte della popolazione, si vedrebbero tolto questo bonus, dunque guadagnerebbero in un anno, incasserebbero 1200 euro in meno, gli sono tolti 100 euro al mese dalla busta paga, in cambio di uno sgravio di IRPEF, diciamo, e dunque proporzionalmente a quanto si paga di IRPEF ci sarà un aumento. Dai conti fatti sembrerebbe che per le fasce di reddito più basse, quelle che avevano più bisogno probabilmente di questo bonus di 100 euro, lo capite da solo, il risparmio dell'IRPEF non arriverà mai a quei 1200 euro che ci vengono tolti. Cosa invece assurda e paradossale, ma è una cattiva abitudine di questo paese, evidentemente i governi cambiano ma l'attenzione è sempre la stessa, l'aumento sostanziale ci sarebbe per quelle fasce di reddito sopra i 40.000 euro che non ricevevano il bonus Renzi, e dunque loro avrebbero uno sgravio e un aumento di stipendio, e per tutti gli altri, beh, questo è in discussione, e spero che si possa discutere approfonditamente, trovare una soluzione che sia sensata rispetto alla condizione del caro vita in Italia, rispetto alla condizione delle buste paga probabilmente più basse del mondo occidentale. Non ho i numeri per poterlo dire, ma insomma ho la suggestione, ho la sensazione, parlando con amici che vivono chi in Francia, chi in Germania, che in Italia si guadagni davvero davvero poco. È un problema salariale oltre che di tasse, la tariffa oraria, la paga oraria è vergognosamente bassa in Italia per qualsivoglia lavoro, e dunque questo deve essere affrontato. Beh, in tempo passato, nel tempo in cui Monicelli faceva il grande cinema, si parlava di lotta di classe, di lotta di classe in questo paese si dovrebbe parlare, si dovrebbe ricominciare a parlare, ma evidentemente c'è un deserto politico che oltre ad essere un non luogo assoluto è anche un silenzio talmente assordante che sarebbe il caso di rompere in qualche modo. È necessario, è urgente, come spesso si dice dei film che urgono, questo film è necessario. Non è bello ma necessario, piccolo ma necessario. Beh, è necessario che si torni a fare un po' di lotta di classe. E dunque inevitabilmente il pensiero va a Mario Monicelli, cantore in commedia, in tragedia della lotta di classe, con un film secondo me tra i più belli della sua filmografia. Forse è un film minore, anche prima si parlava di Clint Eastwood, qual è il tuo film preferito? È sempre lì, è una questione di relazione. Quando si parla dei giganti, quando si parla dei capolavori che costellano la loro filmografia, è difficile, no? Dire siamo tutti d'accordo che un Borghese piccolo piccolo, che i soliti ignoti, che la Grande Guerra, che l'Armata Brancaleone, insomma, chi più ne ha più ne metta, sono dei capolavori, che Amici miei è indiscutibilmente il film, la commedia più bella della storia del cinema italiano. Siamo d'accordo. Però poi dentro l'animo di ognuno di noi ci sono delle suggestioni, delle emozioni che cogliamo di volta in volta in questo, in quel film, e ci fa amare uno più di altri film. Beh, un film che io amo visceralmente è un film del 1974 che, a proposito di lotta di classe, ne fa un manifesto. Il film si chiama Un romanzo popolare, e è l'opera che ha dato il via probabilmente alla grandezza di due attori straordinari, sì, è del 1974 Romanzo Popolare. Avevo avuto un dubbio, mi sono un attimo intoppato, ma Wikipedia ci corre sempre a sostegno quando si ha un computer a portata di mano. L'importante è saperlo riconoscere, perché tutto è googolabile e tutto deve essere googolabile. L'importante è saperlo, no? Non dire castronerie assurde. Allora, Romanzo Popolare, dicevamo che è un film che ha dato il via alla carriera straordinaria di due grandi attori, che sono Michele Placido e Ornella Muti. Michele Placido sicuramente agli esordi in quel film ha un ruolo straordinario e meraviglioso. Ornella Muti è di una bellezza sconvolgente, da togliere il fiato. Chiaramente Ornella Muti era stata doppiata, forse ancora non aveva la maturità della grande attrice, però la presenza scenica, il suo saper riempire lo spazio della macchina da presa era unico e magnetico, e questi due personaggi fanno da controaltare a quello che adesso, anche qui ritorniamo, il più grande, il meno grande, eccetera eccetera, però ad un mattatore assoluto del cinema italiano, del cinema mondiale, che risponde al nome di Ugo Tognazzi. Il film mi piace per tanti motivi, a cominciare dal primo aspetto, che forse è quello che ricordano in meno. Sono sicuro che Andrea Fioravanti, che ci sta ascoltando, questa cosa la sapeva e la sa, ma che i testi sono stati scritti dal più grande giornalista sportivo, o se non il più grande, comunque da uno che condivide la grandezza del, insomma, questo titolo di grandezza per quanto riguarda il giornalismo sportivo, insieme a Gianni Brera e forse insieme a Gianni Mura, mettiamo questi tre maestri assoluti della narrazione sportiva e del nostro paese. Sono stati scritti da Beppe Viola, conoscitore profondo della Milano della periferia, della Milano dialettale, della Milano popolare, della Milano operaia. E questo ce lo raccontava sulle colonne del giornale ogni lunedì, ma non solo questo, è l'autore dei testi, dei dialoghi di questo film, un film che poi si pregna di grandi collaborazioni, tra le quali quella di Enzo Iannacci, altro cantore meraviglioso della Milano di quegli anni. Enzo Iannacci ne cura la colonna sonora. Il film, io, è un film che vorrei che si potesse recuperare, ogni tanto in TV lo passano, io vi invito a cercarlo, a vederlo, perché se non l'avete mai fatto, ma se l'avete fatto rifatelo, perché è un film che ha dentro dei temi straordinari, a cominciare dall'emancipazione femminile, perché è una storia che in qualche modo, pur essendo ambientata all'interno dei movimenti operai, parla ancora di una cultura ancestrale, dunque di dominio sulla figura femminile. E Ornella Muti, che interpreta Vincenzina Rotunno, scardina completamente questo schema. Un film, non lo so se si può definire femminista, ma comunque un film che racconta l'emancipazione di una donna all'interno di dinamiche ancestrali. Pensate solo che lei è la sposa promessa di Ugo Tognazzi, che nel film è Giulio Basletti, operaio di grande profilo, di grande carisma, capopopolo, guida le contestazioni all'interno della Innocenti, dove è ambientato il film, ma che sposa la sua figlioccia, la sposa bambina in qualche modo, che lui ha tenuto a battesimo appena nata, la figlia di un suo compaesano, paese dell'Irpinia, dal quale entrambi vengono. La sposa e la trapianta a Milano a fare la vita, sì, emancipata del compagno eccetera eccetera, ma comunque la vita della donna sposata quasi per procura, se vogliamo. Ed ecco che entra nella vicenda la figura del poliziotto, dunque del contraltare, del poliziotto del Sud Italia, Michele Placido, che entra nella loro casa dopo un evento drammatico, ma anche un evento che fattuale, se così si può dire, cose che possono capitare in una manifestazione, perché viene colpito da, adesso mi ricordo se da un bollone, comunque rimane ferito durante la manifestazione. Dunque fa la sua indagine, scopre chi è stato, tra l'altro ad averlo colpito è il grandissimo Pippo Starnazza, che è un musicista jazz straordinario. Oggi parlavamo appunto di Clint Eastwood, grandissimo musicista oltre che grandissimo regista, abbiamo accennato a Enzo Iannacci. Pippo Starnazza, che è stato un volto, un caratterista del cinema lombardo, del cinema milanese importante, è stato anche prima di tutto un grandissimo musicista, un batterista jazz italiano, insomma, che ha fatto grande la Milano musicale dei club jazz. Pippo Starnazza lancia questo bullone, colpisce Michele Placido fa la sua indagine. Michele Placido, che chiaramente nel film si chiama Giovanni Pizzullo, fa la sua indagine, arriva in questo condominio, in questa casa dove vive chiaramente Starnazza, ma vive Tognazzi, vive Lanuti nel film, e insomma c'è questo confronto. Da lì poi la vicenda si dipara in un nulla di fatto, fin quando poi i due si ritrovano in un bar perché andavano a vedere il Milan. Da lì nasce la relazione, l'amicizia tra Ugo Tognazzi, Giulio Baslletti e Michele Placido, Giovanni Pizzullo. Dunque l'operaio e il poliziotto trovano nel calcio, nella passione condivisa per il Milan, questa voglia di stare insieme, e chiaramente Giulio Baslletti si porta in casa colui che poi farà saltare le dinamiche matrimoniali della famiglia Baslletti Rotunno. Tutto questo accade in una Milano in forte trasformazione urbanistica, con le periferie che avanzano, c'è questa limite della metropoli che conquista la campagna, che erode terreno di giorno in giorno, e dunque tutta questa civiltà che si inurba in qualche modo, tutti questi operai del sud che conquistano spazio geografico all'interno della città con questi nuovi palazzi in costruzione, spesso circondati dal nulla, dalla campagna. Ma questa è la storia un po' del paese e di quello che è stata la trasformazione urbanistica che ha vissuto il paese sul finire degli anni 70, complice anche appunto il boom industriale che stava vivendo l'Italia in quel periodo. La faccio breve e concludo avendovi parlato ampiamente di un film che, se si è capito, amo particolarmente e vi straconsiglio di vedere. Tre attori straordinari, una regia indiscutibile, una sceneggiatura meravigliosa del quale ha collaborato anche il grandissimo maestro Beppe Viola, e una colonna sonora che è di Enzo Iannacci. E Enzo Iannacci chiaramente chiude la nostra puntata con quella che è la canzone che apre i titoli di testa del film. E niente, io non mi resta che ringraziare chi ha collaborato a questa puntata, dunque Valentina Guglielmo e Mauro Gervasini, ringraziare voi che in qualche modo siete all'ascolto, perché lo so che ci siete, ringrazio Francesco per il supporto tecnico, ringrazio l'officina che ci ospita, Radiofonica che ogni settimana ci permette di andare in onda. Questo è il Minibar, io sono Laszlo Kovacs, ci sentiamo lunedì prossimo con una puntata speciale di discussione critica, e vedremo che cosa ne salterà fuori. Ciao a tutti e viva Enzo Iannacci.
Vincenzina, il foulard non si mette più. Una faccia davanti a un cancello che si apre già. Vincenzina, hai guardato la fabbrica. Come se non c'è altro che fabbrica. E hai sentito anche odor di pulito. E là fatica, e dentro là zero a zero, anche ieri sto Milan qui. Storia vera che ormai non mi segna più. Che tristezza, il padrone non c'ha neanche sti problemi qui. Cenzina davanti la fabbrica. Vincenzina vuol bene alla fabbrica. E non sa che la vita giù in fabbrica non c'è, se c'è com'è. La Rai, 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 la Rai.